Sta per andare in onda l'altro binario. Da un'idea di
Davide Mozzato
e Claudio Coppini.
Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS. E una buona giornata a voi tutti, amici sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale della Voce della Speranza. Un saluto anche da Claudio.
Un saluto a tutti gli ascoltatori. Penso che oggi sarà una trasmissione, Roberto, interessante.
Ce lo auguriamo. Mio fratello. Naturalmente noi siamo legati anche ai temi dell'attualità e la preoccupazione maggiore in questi giorni, a parte la caduta o meno del governo italiano, ma questo insomma... siamo un po' abituati a queste cose. È un tema molto grave, molto più grave direi, che è quello della guerra, della possibilità della guerra, ma anche degli spiragli di pace in rapporto alla Siria.
C'è una strada sotto il mare.
C'è una strada sotto il mare,
Prima o
forse
poi ci trovi.
Forse riemergerà questa strada sotto il mare. Allora, presentiamo subito i nostri due ospiti. Si tratta di una pastora evangelica, Maria Bonafede. Vediamo se ci sente innanzitutto. Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, è stata moderatrice della Tavola Valdese, moderatore, insomma, che è l'equivalente del presidente, insomma.
Sì.
Ecco, quindi grande esperienza anche nella conduzione di una chiesa importante nel panorama religioso del nostro paese, come la Chiesa Valdese. E abbiamo anche Don Andrea Bigalli, sacerdote cattolico. Vediamo se ci sente. Pronto?
Buongiorno a tutti quanti e tutte quante.
Grazie, grazie Don Andrea per essere in nostra compagnia. Ovviamente abbiamo anche un esponente cattolico, perché è importante anche la presenza del mondo cattolico in questa resistenza alla guerra, no? Papa Francesco si è distinto con posizioni piuttosto nette, chiare, insomma, e poi sentiremo anche appunto un parere, un'emozione se vuoi anche di Don Andrea Bigalli. E per quanto riguarda la Chiesa Valdese, nel sinodo che si è concluso il 30 di agosto è stato preso un voto anche lì che prendeva posizione netta contro la possibilità di un'escalation militare in Siria. Ma prima di ascoltare i nostri due ospiti, vogliamo farvi sentire quello che la gente, ecco, diciamo così, la gente comune pensa su queste cose. Lo abbiamo fatto però in un posto forse, come dire, non esattamente per strada, lo dobbiamo ammettere. Siamo andati alla festa del PD che c'è a Firenze in questi giorni e ascoltiamo queste interviste prese così a caso, tra la gente che abbiamo incontrato. Sono della RVS, Radio Voce della Speranza, emittente evangelica.
Sì.
Una domanda a proposito delle preoccupazioni sulla guerra, cosa ne pensi? Certo.
Sarebbe auspicabile che la guerra non ci sia e che quindi anche l'appello di Papa Francesco riesca a trovare voce presso i potenti della terra.
Secondo lei gli italiani come vivranno questa vicenda? Cioè, insomma, il paese è abbastanza compatto su una linea di pace oppure...
Questo sicuramente, la tradizione del nostro paese, e anche nel 2003 quando ci fu poi l'invasione dell'Iran, cioè dell'Iraq, la risposta che fu data fu una risposta di massa a favore della pace.
Per quanti dicono che insomma le armi chimiche in effetti ci sono e sono state utilizzate, quale dovrebbe essere la risposta dal suo punto di vista?
Ora è chiaro, intanto dovrebbe stabilire se queste armi chimiche chi le ha usate, perché c'è una discussione in molto. Però è una risposta va data sulle armi chimiche, però non sta alle armi convenzionali rispondere sulle armi chimiche, sicuramente.
Grazie. Siamo alla festa del Partito Democratico. Una ragazza, a proposito della prospettiva della guerra,
Ma la mia preoccupazione più grande è che inizialmente questa guerra era scoppiata per un motivo sociale, che la rivoluzione siriana fondamentalmente doveva avere risvolti positivi per i cittadini stessi. Ora invece sta diventando una guerra per vendere le armi. Questo ormai è chiaro e sta avendo dei risvolti pericolosi, e soprattutto perché alla fine tutte le guerre ci rimettono sempre i civili, le donne e i bambini, che sono le categorie più indifese.
Quindi l'Europa cosa dovrebbe fare?
Innanzitutto mettere in azione un piano di collaborazione e soprattutto non penso che dovrebbero attivare le armate, ecco.
Quindi non è con le armi che si risolve?
No, assolutamente. Quindi spero veramente in una riuscita pacifica, ecco. Speriamo, noi come giovani democratici ci auguriamo questo.
Quanti anni hai?
Io 23 anni.
23 anni, i ragazzi con che frequenti più o meno hanno la stessa tua idea, oppure c'è anche chi sostiene la necessità di intervenire?
Allora, i ragazzi che frequento generalmente fortunatamente hanno la mia idea, poi ci sarà sicuramente qualcuno che la penserà diversamente da me.
Bene, grazie mille.
No, grazie a lei, scusi un po' per...
Grazie.
Buona serata.
Allora, il tema è quello della guerra, della possibile guerra. Ecco, dal tuo punto di vista è qualcosa di ineluttabile, cioè succederà, insomma, al di là delle manifestazioni, dei digiuni e le preghiere, oppure c'è veramente la possibilità di fermare la guerra?
Beh, io credo sia ancora possibile fermarla, perché anche lo stesso Obama e Kerry stanno cercando di ridimensionare un po' le posizioni molto nette che avevano all'inizio. Dopo il voto del Parlamento inglese, anche la Francia ha detto possiamo fare un passo indietro, quindi...
La posizione italiana ti convince, quella del governo, del nostro governo?
Sì, la trovo una posizione molto attendista, cioè schiacciata sul fatto che decideranno altri, perché da una parte si dice non si interverrà se non c'è l'ok dell'ONU, poi però firmano il documento di condanna del regime siriano, quindi la trovo una posizione che cerca di accontentare un po' tutti, insomma, un po' incolore.
Di fronte all'obiezione degli europei che stanno a guardare come al solito, che cosa si potrebbe dire?
Ma io credo che in Siria il problema sia non solo quello del regime, ma anche da parte dell'opposizione, che è infiltrata di elementi di Al-Qaeda. Quindi
come lo spieghi questa decisione, questa accelerazione da parte americana e francese? È come dice il Papa, che si devono vendere le armi, oppure...
E probabilmente da parte americana dietro la lobby delle armi c'è. D'altra parte Obama aveva detto che sarebbero intervenuti in caso di uso di gas chimici. La Francia ha interessi da tanti anni nella zona della Siria, del Libano. Quindi...
Israele?
Israele, io credo che da un lato temano un attacco di Hezbollah, d'altro canto però hanno un esercito molto forte, quindi si sentono anche in grado di saper far fronte.
Ma gli farebbe comodo un intervento occidentale laggiù?
Io non so se gli farebbe comodo, sicuramente aumenterebbe il caos nella zona, se poi può anche darsi che questo faccia comodo a una certa strategia.
Va bene, grazie mille, grazie. Parliamo della minaccia della guerra. Intanto, dal vostro punto di vista, è una minaccia che si profila come una minaccia seria? Cioè la guerra ci sarà dal vostro punto di vista? Cosa ne pensate?
No, la minaccia è una cosa, ci sarà è un'altra.
E ci sarà?
Ma non credo.
Speriamo che no.
Speriamo che lei sbaglia, io non credo.
Ma non si sa che faranno gli americani.
Ecco, in questa situazione qui di grande caos che c'è nel Medio Oriente, in particolare in Siria, la strategia di un intervento militare...
Ma noi ci sono degli esempi non nemmeno tanto lontani. Si è già fatto, è stato già fatto una cosa farsa.
Iraq?
Chi lo sa se questa si ripete. Lei si fida?
No. E come vi spiegate questa accelerazione da parte degli Stati Uniti in modo particolare, visto appunto come sì, lei dice?
Vale ricorrente, no? È una cosa ricorrente. Bisogna sempre farla.
No? Bisogna sempre farla.
Certo.
Benissimo, vi ringrazio, buona
serata.
Bello,
la politica seria.
Allora, abbiamo due ospiti, li ripresentiamo per chi si fosse posto in ascolto solamente da poco. Dunque, abbiamo Maria Bonafede, pastora valdese, già presidente, moderatore della Tavola Valdese, e abbiamo appunto anche Don Andrea Bigalli, per parte cattolica, insomma. Don Andrea, forse cominciamo da te. Tu hai sentito che anche in queste interviste c'è un riferimento abbastanza ricorrente, no? Sulla posizione del Papa in rapporto al tema della guerra, una posizione che, come dire, è nella continuità, se non sbaglio, di una tradizione cattolica che ormai guarda con grandissimo sospetto l'intervento armato, è così?
Certo che sì, però questa volta forse c'è un fattore nuovo, cioè questo pontefice è inteso come più vicino anche alla sensibilità delle persone. E devo aggiungere anche che forse lancia questo monito contro la guerra con un'autorevolezza nuova che nasce anche dal fatto di aver voluto anche riformare certi aspetti della Chiesa Cattolica in quanto tale. Mi spiego subito, insomma, una delle poche cose che sappiamo su quanto è successo nella Banca del Vaticano, l'IOR, è che ci fossero degli interessi finanziari ben determinati in Finmeccanica. Finmeccanica significa sistemi di arma, vendita e produzione di armamenti. È chiaro che, insomma, la posizione cattolica rischia di essere molto indebolita se teoricamente annuncia la necessità di non prepararsi neanche per le guerre, come sta scritto fra l'altro in tutto il magistero degli ultimi 120 anni, addirittura, nel senso che la, diciamo, condanna alla guerra sta nel magistero cattolico ormai da tanto tempo. Però bisogna arrivarci forse a una coerenza nuova, insomma, che è quella di superare anche certe ambiguità.
Bene, grazie per questa importante segnalazione, mi sembra davvero importante. Allora, Maria Bonafede, il 30 agosto è stata la conclusione di un sinodo, del sinodo annuale delle chiese valdese metodiste, e tra i vari voti, dunque, io leggo in un dispaccio dell'agenzia stampa NEV: preoccupazione per il dilagare della violenza in Medio Oriente, della guerra civile in Siria, in Egitto e nei paesi limitrofi. Solidarietà alle chiese cristiane e ai popoli dell'area che sono vittime di conflitti armati. Così si è espresso il sinodo delle chiese metodiste e valdesi, che si è concluso, come abbiamo detto, il 30 agosto scorso, condannando fermamente ogni intervento armato da parte di altre nazioni e auspicando che tutti i leader religiosi si impegnino a promuovere la pace, la fratellanza e la libertà religiosa contro ogni fanatismo religioso. Va bene, poi si dice la Tavola Valdese, il Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Metodiste in Italia, sono quindi impegnate a promuovere tra le chiese sorelle un appello ai capi di Stato perché rinuncino a ogni conflitto armato. Allora, Maria Bonafede, intanto quanto servono questi voti? Cominciamo proprio la domanda più cattiva, insomma.
Ma servono secondo me perché creano, diciamo, destano un po' le coscienze, almeno questo è l'intento di questi appelli, nel ribadire quanto sia fondamentale la pace per il vivere civile, e la pace appunto è senz'altro assenza di guerra, ma è anche costruzione di relazioni che abbiano senso, di una grande attenzione internazionale, cioè a come va il mondo tutto insieme, non soltanto ai vari particolari. Indubbiamente questa è una situazione difficilissima, e per il rispetto anche al 30 agosto, diciamo, in queste settimane mi sembra che i giorni che stiamo vivendo sono quelli più importanti in cui tessere relazioni diplomatiche, in cui lavorare a favore anche di soluzioni, perché è vero che noi siamo assolutamente contrari alla guerra, però è anche vero che è molto importante che si capiscano le cose, che si capisca ad esempio chi sta usando le armi chimiche, chi le ha usate, che si costringa anche la Siria a, diciamo, a mostrare le cose, quindi anche gli appelli internazionali, anche delle grandi nazioni come gli Stati Uniti o come la Russia, in qualche modo servono a, diciamo, a palesare lo stato dell'arte a questo punto.
Io porrei più o meno la stessa domanda anche a Don Andrea Bigalli. È stato menzionato nelle interviste che abbiamo sentito l'attacco all'Iraq, e anche in quell'occasione il mondo cattolico si spese moltissimo insieme a tante associazioni laiche per fermare la guerra. Tra l'altro, se vogliamo essere proprio, secondo me, onesti, forse c'erano molte meno motivazioni a quel tempo che non in un possibile intervento in Siria. Poi magari mi smentirete. Eppure tutti gli appelli non servirono. Ecco, allora, qual è il senso della mobilitazione anche delle chiese? Don Andrea Bigalli.
Maria Bonafede prima adoperava un termine pesante e importante, è quello della coscienza. Chiaro che le chiese lavorano per la promozione di un cambiamento politico che nasca dalla base, cioè le persone si rendano conto benissimo dell'assurdità di alcune realtà, anche perché sanno benissimo che sono poi coloro che nei vari paesi vivono più direttamente, certo non come l'elite, insomma, il peso delle guerre, il peso dei conflitti. Resta il problema del come poi certe istanze trovino rappresentanza di fronte alle dimensioni politiche, che sono sempre più governate dalle dinamiche di ordine economico. Quello che diceva Papa Francesco ormai è conosciuto da tempo, e ci sono riflessioni magisteriali, ci sono pronunciamenti di tutte le chiese sulla valenza economica dei conflitti. Ridetto in questo contesto significa riaffermare con chiarezza che bisogna anche cambiare veramente certe dinamiche dell'economia in quanto tale. Noi qui siamo, per esempio, in Italia di fronte a questo paradosso incredibile per cui abbiamo un ministro della difesa che digiuna per la pace, poi però dichiara che la pace va amata ma va anche armata, e non ha detto ovviamente mezza parola contro questo progetto di finanziamento della ideazione, progettazione e costruzione degli F-35 che così tanto è stato contestato qui da noi, credo a tutti i livelli. Però lì il mondo della politica continua a non dar segnali di nessun tipo. Apprezzerei molto più un'onestà di fondo con cui ci viene detto: guardate, noi a questo punto dovremmo pagare tante di quelle penali se non li compriamo, che tanto vale comprarli. Ma qui il problema è come il mondo politico sembra rifiutare alcune risposte di ordine etico su vari passaggi, questo forse in particolare, e questo allarga il baratro fra come le persone sentono e come poi i sistemi politici amministrano quella che devono essere le necessità di tutti.
Allora, io proporrei a questo punto un contributo che Claudio ci presenterà.
Sì, no, sulle parole di Andrea Bigalli ci fanno proprio da apertura a una riflessione di Piero Nesi, che parte, Piero Nesi, persona impegnata da tanti anni con i circoli ARCI, in particolare presidente del circolo ARCI dell'Isolotto, ma sempre presente alle manifestazioni quando c'è bisogno di partecipare, e mi sembra che vada proprio di conseguenza a quello che stava dicendo in questo momento Andrea.
Siamo con Piero Nesi del Circolo dell'Isolotto, un circolo storico. Piero, una persona impegnata con l'ARCI in tante battaglie da una vita. Pensavo tu fossi andato in pensione e invece sei qui. Non si va mai in pensione.
In pensione non si va mai perché, come diceva Martin Luther King, una volta te lo dissi, dice: io non temo la violenza degli uomini malvagi, ma il silenzio degli uomini onesti. E questo è un momentaccio,
Questo è un momento di grande silenzio.
Quindi,
si sa dove sono gli onesti,
bisogna che la gente la ricomincia a parlare, a pronunciarsi e a giocarsi la faccia. Io sono sui fronte e ci sono sempre, anche perché oggi c'è da fare un recupero importante. Ti dico questo, la politica ormai non è più un valore, ma è un'opportunità. Invece bisogna operare un riallineamento, perché riconquistare questo valore significa ridare un servizio alla gente, e questo è importante. Certo, ci vogliono partiti che sostengano questa cosa, perché l'Italia è uno dei paesi in dove fare un partito è più facile trovare un lavoro, e questo bisogna smetterla. Per cui quando si fa politica e ci vuole rigore, passione e soprattutto etica delle competenze, guardando quando si mette piedi a chi si fa dirigere questo paese, questo è importantissimo. Se si adotta questi criteri forse recuperiamo anche la politica come elemento di servizio. e una rete di protezione nei confronti dei soggetti più deboli, per cui io sono qui ora soprattutto che si tratta di tutelare la pace, perché nelle guerre muore sempre la povera gente, ma si tratta di tutelare la pace, io ci sono sempre.
E i bambini, mi sembra, parlato in Siria,
i bambini sono anche
testimoni interessanti.
I bambini è un grande problema, e tu lo sai che i bambini sono un grande problema, perché davvero sono il nocciolo morbido di questo mondo, sono il futuro, e se non c'è bambini non c'è prospettiva, no? La sintesi del futuro, e sono bambini. La violenza contro i bambini è una cosa vergognosa, poi, ragazzi.
Però tu stai dicendo che la politica dovrebbe riappropriarsi anche della parola, della sua parola,
sì, certo.
Che nel tempo, in questi ultimi anni, è stata svuotata, manomessa.
Tornare a essere un valore e non un'opportunità. Comunque, detto questo, io...
Comunque sei qui.
Io sono qui, sì.
E qui bisogna esserci.
E qui bisogna esserci, perché la pace non è una cosa che si può tutelare qui e non da un'altra parte. La guerra, se scoppia qui, coinvolge tutti, coinvolge questi e basta, per cui, e poi soprattutto c'è da tutelare la povera gente che nessuno la tutela, i soggetti più deboli del mondo che nessuno tutela, e allora bisogna avere la capacità di tornare a essere dei soggetti politici di riferimento forti, e di fronte a questo devo vedere un po', si tratta anche di ridiscutere i gruppi dirigenti e i partiti, perché ora ce ne sono tanti che sono davvero... Che sono davvero...
Ecco, ti lascio con questa battuta. Se tu dovessi fare un riferimento critico, positivo, cioè critica positiva, cosa ti aspetteresti oggi e che cosa vorresti?
Vorrei, guarda, ti dico una cosa, voglio fare riferimento al quinto emendamento americano, la gente ha diritto alla felicità. Questo è importante, ragazzi. E questo, se noi riusciamo a dare strumenti di crescita, anche e soprattutto attraverso questo, un senso di appartenenza alla gente, perché sappiamo che il senso di appartenenza è il punto di forza per costruire, no? Forse probabilmente riusciremo anche a cambiare il mondo, o perlomeno ad avviare, come diceva Berlinguer, non cambiare ma avviare a soluzione, no? Ecco, questo è importante, un passo per volta, ma vero.
Grazie Piero. Grazie Piero.
Allora, un'intervista a Piero Nesi, registrata...
Di fronte alla prefettura, era proprio contro le bombe in Siria. Era di fronte alla prefettura di Firenze giovedì scorso. Come diceva Andrea, la politica non più come opportunità, no? Ma come servizio e valore.
Che è una cosa assolutamente, insomma, è difficile smentire, no? Però poi alla resa dei conti non è, vediamo che a volte non è così. Allora, dobbiamo anche dire che in queste ore ci sono degli spiragli di pace, perché come si legge sui giornali, insomma, leggo qui su Repubblica, Assad apre alla mediazione di Mosca, gli Stati Uniti prudenti, Siria, spiragli di pace, restituite le armi chimiche. E poi c'è un articolo di Federico Rampini, ora esiste il piano B per evitare la guerra. Di colpo lo scenario siriano si rimette in movimento. Si capisce che ne avevano parlato Obama e Putin ai margini del G20. Allora forse possiamo chiedere ai nostri interlocutori se sono relativamente ottimisti su questo spiraglio di pace, insomma, che a volte quando cominciano, come dire, a suonare i tamburi di guerra è difficilissimo fermare questa locomotiva in movimento. In questo caso forse potrà essere diverso? Sentiamo intanto Maria Bonafede.
Beh, io credo che effettivamente siamo in una situazione diversa rispetto anche al passato, rispetto per esempio all'Iraq o all'Afghanistan, perché c'è diffusa nella coscienza delle persone molta più sensibilità nei confronti della pace. Secondo me oggi, diciamo, anche l'intervista che voi avete mandato, è chiaro che c'è una coscienza allerta rispetto a queste cose. Credo che la diplomazia e il dialogo politico internazionale stia facendo un buon lavoro, quindi io molto relativamente, lei parlava ottimisti relativamente, molto relativamente, però credo che oggi è il momento in cui mettere in campo tutte le forze possibili di lavoro politico per evitare questa guerra, ma anche per costringere però la Siria a cambiare direzione, perché quello che sta succedendo è effettivamente terribile e, diciamo, indicibile. Quindi la pressione è importante, come è importante la mobilitazione per la pace. Noi anche come Chiesa Evangelica, come Federazione delle Chiese Evangeliche, abbiamo aderito alla preghiera per la pace che ha proposto il Papa Francesco, abbiamo, perché appunto sta nelle nostre corde da tanto tempo, quindi siamo molto a favore della pace, ma anche molto attenti e molto impegnati nel dialogo politico su questo.
Allora, Don Andrea Bigalli, molto favorevole alla pace, però il rischio è quello a un certo punto di voltarsi dall'altra parte e continua il massacro in Siria, insomma.
Sì, infatti io non credo che questa volta l'intervento militare ci sarà, perché nessuno vuole questa guerra, a partire dagli economisti, e questo rischia di essere anche
a partire dagli economisti, cioè, sembra che
diventati pacifisti.
Sì, economisti pacifisti, sì.
No,
sì.
In questo momento probabilmente davvero non conviene a nessuno avere petrolio a prezzo più alto, insomma tutta una serie di conseguenze sul macro sistema che diventerebbero pesanti. Poi c'è da dire che, per quanto appunto sconcertante questo passaggio finale, l'amministrazione Obama non è quella di Bush e Kerry, non è né Rumsfeld né Dick Cheney. Insomma, lì secondo me questa genia di politici assetati di sangue, insomma, adesso non è al governo degli Stati Uniti, e questa è una specificazione importante. Io però voglio sottolineare un aspetto, cioè di certi problemi l'opinione pubblica, e di conseguenza anche noi dei mezzi di informazione abbiamo delle responsabilità, non può occuparsene soltanto su pericoli di conflitto, cioè quando sale l'inquietudine, anche pensando alle conseguenze anche su noi stessi, insomma, in ultima analisi. Questo problema del disarmo, questo problema della, diciamo, uscita della guerra dalla storia come sistema di risoluzione di conflitti internazionali, per citare la Costituzione italiana, deve essere un impegno costante. Non ci se ne può occupare soltanto, perché come diceva giustamente Maria Bonafede, resta il problema della Siria e dei 100.000 morti in questi 2 anni, su cui nessuno si è speso più di tanto, come pure ci sono moltissimi altri conflitti, pensiamo al Centrafrica, pensiamo certi conflitti striscianti in tante altre parti del mondo, cioè non ci se ne può occupare soltanto quando finiscono sulle prime pagine di alcuni giornali. Insomma, qui i numeri sono impressionanti, insomma, in Centrafrica si parla di 2 milioni di morti in 10 anni di guerra, su cui però nessuno ha speso mezza parola.
Quindi anche se le armi chimiche non vengono utilizzate, i morti ci sono lo stesso, insomma, non è che...
Ma poi, allora, innanzitutto c'è tutto il problema delle armi leggere, e sapete, noi in Italia siamo il quinto esportatore a livello mondiale, e abbiamo inondato di armi regimi del tutto inaffidabili, come quello libico oppure quello siriano. Perché, ricordiamoci, molte delle armi che vengono adoperate in Siria sono nostre. Allora, capite, qui bisogna andare alla radice dell'economia di guerra, ma anche alla radice di come le leggi si impongono sui sistemi produttivi. Lo so che le armi garantiscono occupazione, ma è un'occupazione che noi possiamo accettare eticamente? Qui certe ambiguità anche dei sindacati vanno superate, insomma, no? Cioè, senso, o si ritorna a un progetto globale etico, a partire da dove si può, cioè da dove si vive, da dove si vota i propri governi, le proprie amministrazioni locali, oppure noi saremo ancora a tenere una contabilità drammatica, che non è soltanto quella dei morti nelle guerre, ma anche di tutti quei poveri che soccombono perché certe risorse fondamentali vengono dirottate sul mercato delle armi e non sulla costruzione civile.
Ecco, Don Andrea, da questo punto di vista sei soddisfatto di come le chiese si muovono? Oppure ancora ci sono margini di ambiguità troppo, troppo ampi, insomma?
Ma innanzitutto bisogna continuare a parlarne fra di noi, cioè le chiese devono su questo insistere molto, su quel dialogo che sicuramente c'è, quell'intesa di fondo che credo sia fisiologica, perché il Vangelo non è diverso, e quindi sul Vangelo secondo me non possono nascere ambiguità su alcuni passaggi ben determinati, come il rifiuto della violenza, il rifiuto del razzismo, il rifiuto appunto dell'economia di guerra. Resta da vedere quanto le chiese poi vengono ascoltate, e qui si va su un altro passaggio, cioè quanto poi una fede religiosa può incidere anche su una dimensione etica, diciamo, in senso collettivo, perché è bene che ci sia un'etica laica condivisa in cui le etiche religiose danno il loro contributo, ma non è certo il caso di scomodare appunto gli integralismi religiosi. Di certo credo che ci sia una sensibilità che cambi, e cambi in fretta, perché noi in realtà di guerre ne combattiamo tante, per esempio quella nei confronti dell'ecosistema giorno per giorno la stiamo facendo, non ha esiti meno letali di quella guerreggiata con le armi, quindi bisogna parlare di una svolta necessaria a livello globale e certo i membri delle chiese questo devono tenerlo ben presente, quindi
allora,
sicuramente.
Ecco, Maria Bonafede, siamo un po' troppo distratti da altre cose, da altre priorità, ci sfuggono se non quando siamo messi di fronte alle emergenze queste cose?
Questo è sicuramente vero perché diciamo la vita porta sempre altrove e tra l'altro anche le indicazioni così più quotidiane, la televisione, cioè, tipo, porta sempre a far concentrare sulle necessità quotidiane, su cose molto effimere, però è anche vero che io trovo che ci sono tante persone avvertite, ho parlato anche con tante persone giovani che invece hanno a cuore la salvezza del mondo, nel senso anche di una conversione profonda rispetto a quello che è stato fatto che abbiamo fatto in questi decenni, e diciamo che in un secolo la nostra terra ha avuto spinte di rovina e di disastro grandissime, insieme naturalmente all'evoluzione, al fatto del benessere per molti, ma appunto non per tutti, e io credo che questo è presente nella coscienza di molti, e in questo senso le chiese sono agenzie importanti, perché comunque anche se non sono molto frequentate, però hanno la possibilità di parlare, di dare anche parola a chi non ce l'ha, e quindi credo che il nostro compito sia prezioso in questo senso, di collegamento con la società laica, ma anche di avvertimento delle coscienze sulle questioni fondamentali.
Allora, siamo in conclusione, Claudio.
No, vi ho ascoltato molto con piacere. Devo dire che io, che sono quasi sempre piuttosto ottimista, mi rendo conto che questa trasmissione ha fatto emergere invece questa impotenza dell'ambiguità, cioè noi siamo dentro un'ambiguità talmente vorrei ma non posso, l'Apostolo Paolo dice vorrei fare il bene e invece faccio il male che non vorrei fare, cioè nel senso che mi sembra che abbiamo veramente le mani legate, perché c'è un problema. Ora pensavo all'Italia, produce le armi e poi vuole la pace, cioè è molto difficile, c'è da fare una resurrezione, mi viene questa parola, generale, a cominciare anche dalle chiese che sì, scrivono, parlano, però come diceva prima Andrea, dice il Papa sta portando avanti certe cose, poi queste cose devono nei fatti diventare realistiche. Mi sembra che su questo, non lo so, forse dovrebbe venire fuori qualcosa di diverso, penso più forse a dei cambiamenti proprio dal basso, ecco, a cominciare dalle città dove le chiese si possano incontrare tra loro e portare avanti un cambiamento che possa portare via via verso far emergere la verità, perché qui difficilmente usciremo fuori. Io avevo accanto questo ragazzo siriano che da 15 giorni non aveva notizia dei fratelli, dei genitori, aveva visto la sua città completamente distrutta, quindi le bombe ci sono già, la guerra c'è già, ecco, i 100.000 morti ci sono già, 18.000 persone in fondo al Mediterraneo ci sono già, sono lontanissime da quell'esodo del Mar Rosso, ma sono molto vicine a noi. Non lo so, ecco, se noi siamo completamente vigili e con gli occhi aperti rispetto a quello che sta succedendo ora, rispetto a quello che è successo tanti anni fa e di cui la Bibbia parla.
Allora, è una domanda che riaprirebbe la trasmissione, in realtà questa, è, quindi è un appello più che altro, quello di Claudio. Vogliamo forse, ecco, un'ultima battuta quanto in risposta a quello che ha detto Claudio, e poi dopo vi proponiamo in conclusione una riflessione di uno studente siriano che è stato nostro ospite, uno studente che studia a Firenze ma che vive con grande preoccupazione quello che sta succedendo nel suo paese. Però ecco, magari forse un'ultima risposta, se volete, a quello che ha detto Claudio.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto e sul tanto che c'è da fare per segnalare tutte queste cose. La nostra coscienza è pigra ed è distratta, però bisogna andare controcorrente in questo senso, e io sono molto molto d'accordo che nel nostro paese ci sono anche tantissime ambiguità, appunto, e non se ne parla abbastanza, non se ne parla mai di tutte le armi che produciamo e che portiamo in giro, per cui credo che sentire quello che lui diceva e diciamo questa trasmissione che fa da megafono a discorsi intelligenti, ecco, mi sembra molto prezioso. Abbiamo questo potere della parola e questa possibilità, questo servizio da spendere fino in fondo, facciamolo, certo. Anche come chiese, anche nel dialogo tra le chiese.
Anche perché la parola può essere illuminante, ma può anche offuscare le coscienze. In genere, certo, quando sta per partire una guerra, i media sono scatenati nel confondere le carte in tavola, diciamo così. Allora, un'ultima battuta, Don Andrea Bigalli.
Sì, vorrei citare un grande martire cristiano del secolo scorso, il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer, il quale diceva della pace che bisogna osarla per fede, quindi bisogna crederci, bisogna radicarsi su questa prospettiva e vivere di conseguenza, e poi aggiungeva giustamente in relazione a quello che dicevate voi prima, che comunque c'è da mettere nel conto la forza della parola, la forza della parola di Dio, insomma, che è comunque una parola inequivocabile, è una parola contro la sofferenza umana, è una parola contro l'ingiustizia, quindi non può che essere una parola contro la guerra. Questa parola riecheggia nel cuore degli esseri umani, vediamo se riesce ad arrivare anche a livello di testa e soprattutto, come dice il cuore nel senso biblico, nella dimensione dell'azione, insomma, cioè del decidere anche delle dinamiche diverse. Ribadisco, io chiaramente credo nel cambiamento dal basso e la politica del basso, però qui le mosse più importanti e significative a questo punto la deve fare la classe politica italiana. E su questo purtroppo io ho le perplessità che credo abbiamo in tanti, insomma. Prima in un'intervista mi ha detto, dice, ma la posizione italiana, ma esiste una posizione italiana del governo in questo momento, non soltanto sul problema della Siria, ma su tutto ciò che travalica il confine italiano? Io dubito, questo seriamente, quindi vuol dire che anche quel mondo lì bisogna si dia una mossa e si dia anche delle finalità altre, ecco.
Allora, noi ringraziamo Don Andrea Bigalli e Maria Bonafede per la loro partecipazione. Concludiamo questa nostra trasmissione riproponendovi una intervista, alcune riflessioni di un'intervista a uno studente siriano che studia nella città di Firenze ma che vive con grande preoccupazione quello che sta succedendo nel suo paese. Grazie allora a voi amici in ascolto, grazie ai nostri due ospiti e vi proponiamo dunque questa intervista di Claudio Coppini.
C'è un problema di prendersi cura degli ultimi, di tante persone e di tante popolazioni che a questo punto si stanno spaltando, mi viene appunto da pensare a tutte le persone che cercano di attraversare il Mediterraneo, mi viene a quelli che invece di cui non si parla, che passano le frontiere regolarmente dentro i camion, nei vani motori, quindi c'è una situazione generale in cui la Siria a questo punto rappresenta un po' la punta dell'iceberg, ma c'è bisogno di un ritorno forse alla fraternità.
Mi viene in mente per esempio il Consiglio di Sicurezza Nazionale, cioè dicendo il nome di questo Consiglio di Sicurezza Nazionale, quindi già questo Consiglio non sta facendo il suo ruolo, perché? Perché è bloccato dalla Russia, dalla Cina. A me mi viene in mente, ma perché in Italia non facciamo una manifestazione contro la posizione della Russia e della Cina? Perché non facciamo più pressione per sbloccare il Consiglio di Sicurezza Nazionale? Almeno così sappiamo che tutto il mondo adesso vuole fermare questa guerra. Questa è un'idea che possiamo fare se il popolo esce a chiedere dello sblocco del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Basta veto, l'hanno utilizzato già 3 volte contro ogni tipo di, anche scontro, la denuncia del regime siriano. Cioè io posso adesso presentare una lista di 100.000 nomi di siriani morti, sono stati uccisi dal regime e la Russia ha bloccato la denuncia del regime siriano, ma non è una cosa normale questa. Quindi l'Europa, l'Unione Europea può anche bressare tranquillamente sulla Russia per fare in modo per sbloccare il Consiglio della Sicurezza Nazionale. Questa è una strada che possiamo seguire.
Insomma, c'è una grande necessità di fraternità, di sentirsi vicini, un problema che non riguarda solo i siriani, riguarda tutti, un rischio che non è solo siriano, ma è un rischio di tutti. Penso ai cibo che potrebbero sfamare 12 miliardi di persone e che non riescano invece a dare da mangiare a 6 miliardi. Quindi vuol dire che c'è qualcosa in questo mondo, dentro noi stessi, prima di tutto, che va sanato, che va cambiato. Bella questa tua proposta, potrebbe essere una proposta interessante. Questa storia anche dei veti sta diventando insopportabile, insomma, che dei paesi possano sempre alla fine mettere il proprio veto e quindi annullano l'istituzione stessa che invece cerca di proteggere e di difendere i paesi più deboli. Io vi ringrazio, ringrazio Adam, ringrazio Baha, ringrazio gli ascoltatori e cercheremo anche con Radio Voce della Speranza di essere presenti il più possibile, vi richiameremo, cercheremo di tenere alta i riflettori su quello che sta succedendo e anche di passare questo messaggio a chi ci ascolta, perché comunque c'è necessità di ritornare a partecipare alla vita pubblica del proprio paese, ma anche non solo del proprio paese, di tutti noi, perché è indispensabile che sia così.
Avete ascoltato L'altro binario. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme. Una produzione RWS.